sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo San Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di dargli il suo regno. Vendete ciò che avete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non arrivano e la tignola non consuma. Perché dove è il vostro tesoro, là anche è il vostro cuore. Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese. Siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze. Per aprirvi subito, appena arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, se cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servire. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba li troverà così, beati loro. Sappiate bene questo: se il padrone di questa casa sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: qual è dunque l'amministratore fedele e saggio che il Signore porrà a capo della sua servitù per distribuire a tempo debito la razione del cibo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà al suo lavoro. In verità vi dico, lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse un po' suo, il padrone tarda a venire, e cominciasse a percorrere i servi e le serve, a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà nel giorno in cui meno si l'aspetta, in un'ora che non sa, e lo punirà con rigore, assegnandoli al posto fra gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà chiesto molto di più. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
nostri peccati.
Amen.
Il cristiano è scrupoloso, quindi non esiste quella mentalità
dove pur conoscendo il peccato non lo rifiutiamo, lo commettiamo e poi lo giustifichiamo. Quello vuol dire proprio non essere scrupolosi e non essere un buon servo del Signore, non essere un servo buono e fedele. Il Signore ci ricorda che Lui ci ha dato tanto e che tanto ci verrà chiesto. Che cosa intende dire che ci verrà chiesto tanto? Vuol dire che in tutto quello che Lui ci ha dato desidera che noi diamo la nostra piena corrispondenza. Il Signore ci richiama a corrispondere ogni giorno alla grazia che Lui ci dà, ai doni che Lui ci dà. Quali sono i doni? La chiamata. Prima di tutto la chiamata a seguirlo. Quello è il più grande dono. E il Signore vuole che rispondiamo ogni giorno a questa chiamata, senza trovare giustificazioni di come fare le cose alla buona. Non esistono col Signore queste cose. Col Signore dobbiamo mettercelo bene in testa, cari fratelli e cari sorelle, non esistono vie di mezzo. Col Signore non esiste nessun tipo di compromesso. Col Signore esiste la salvezza. O vivi da salvato o non vivi da salvato. Non esiste il compromesso. Molti si illudono che possa esistere, non lo chiamano compromesso. Si usa sempre la misericordia, che dovrebbe essere la pezza, no? Che tappa tutti i buchi che ci sono nel nostro vestito. Ma non è così. La misericordia del Signore serve per rialzarci quando cadiamo senza il nostro consenso. La misericordia del Signore serve perché tutti possiamo avere la possibilità di ricominciare da capo. La misericordia del Signore serve affinché i nostri peccati non siano per noi una minaccia o un impedimento per dare una svolta nella nostra vita. Questa è la misericordia del Signore, non quella che faccio quello che voglio e il Signore mi ha perdonato prima che io sbagli. Assolutamente no. Il Signore perdona i nostri peccati quando noi ci pentiamo e non quando li commettiamo con la consapevolezza di commetterli. È come se noi facessimo qualche cosa che sappiamo che può dispiacere alle persone care e diciamo tanto mi vogliono bene e mi perdono. Questo vuol dire approfittare, ma la sofferenza, la causa è chi ti vuole bene quando fai qualche cosa che non è il tuo bene. Con lo stesso con il Signore, non possiamo pensare di barare. Perché tante volte tanti atteggiamenti che i cristiani assumono nei confronti del Signore è un atteggiamento proprio, oltre che di superficialità, è anche quasi un atteggiamento di beffa. Magari non fatto proprio con una consapevolezza, diciamo, profonda, ma c'è un po' quell'idea del Gesù buono e misericordioso che perdona tutto, è vero. Ma quel Gesù che noi stiamo aspettando che torni, non dimentichiamocelo, perché dobbiamo ricordarci che Lui tornerà, e ce lo ricorda anche Lui stesso nel Vangelo di oggi. Quel Gesù che noi stiamo aspettando tornerà a giudicare i vivi e i morti. Non verrà a dire solamente come siete stati bravi, ce l'avete messa tutta, forza e coraggio. No. Il Signore ci ha chiesto di fare la volontà del Padre come l'ha fatta Lui. Ci ha chiesto di seguire i comandamenti di Dio poggiandoci su un fondamento incrollabile, che è il comandamento che Lui ci ha lasciato, l'unico che Gesù ha lasciato, confermando tutti gli altri 10 comandamenti. L'amore. Su quello si fonda tutto, e noi lo sappiamo. Ma perché si fonda tutto sull'amore? Perché l'amore è Dio, e Dio ha posto la sua dimora in noi. Quindi quel fondamento è dentro di noi. Avendo Dio nel nostro cuore, allora noi siamo in grado di vivere la legge di Dio nella pienezza. Perché quando Dio ha dato i comandamenti, ancora non era compiuta la promessa di Dio. La promessa di Dio si è compiuta con la venuta di Gesù. La venuta di Gesù che cosa ha stabilito? Che Dio non fosse più lontano dal suo popolo, perché Gesù è l'Emanuele, il Dio con noi. Avendo posto la sua dimora in mezzo a noi, e non solo in mezzo a noi, ma anche dentro di noi, per mezzo dello Spirito Santo, allora quel fondamento è dentro di noi. Gesù ha posto la sua dimora in noi. Noi siamo la dimora di Dio. Noi siamo il Tempio di Dio. Noi dobbiamo portare in noi la presenza di Dio affinché la presenza di Dio sia nel mondo. Molti dicono: perché Dio non si preoccupa delle cose che accadono? Tanti addirittura giustificano il loro ateismo dicendo che se Dio esistesse non sarebbero esistite una serie di cose, non esisterebbero una serie di cose. È proprio perché Dio non esiste dentro di te che accadono queste cose nel mondo, perché come una presenza di Dio non esiste in te. È vero che Dio non esiste nel cuore di coloro che non lo hanno accolto, è vero, inteso in questo senso sì, per molti Dio non esiste, perché non è nel loro cuore, non è nella loro vita, quindi non esiste. E un modo di credere in Dio diverso non può essere. Il modo di credere in Dio è credere in quel Dio che pone la sua dimora nel nostro cuore. Non possiamo credere a un Dio che dobbiamo andare a cercare chissà dove, ma dobbiamo credere a un Dio che è venuto a cercarci e che è venuto a chiederci di abitare nel nostro cuore. Abbiamo un Dio che ha mandato suo figlio che ci dice: io sto alla porta e busso. E uno che bussa è perché vuole entrare. Quando uno bussa a casa nostra, vuole entrare, vuole chiederci qualcosa, vuole dirci qualcosa, vuole consegnarci qualcosa, vuole darci qualcosa. Quindi è questo il Dio nel quale i cristiani devono credere, il Dio rivelato da Gesù e non il Dio inventato da altri, usurpando, lasciatemi usare questo termine un po' duro, usurpando il nome di Gesù, ci presentano, oltre che un Gesù diverso, un Dio completamente diverso. E allora ecco che poi, non rivelando agli uomini la verità, oppure gli uomini che vogliono sfuggire dalla verità, per comodo, perché non è una cosa inspiegabile, ma è una cosa che possiamo constatare ogni giorno, parlo con le gente che incontriamo, che lontana da Dio, Dio fa paura, ma non le persone, sono le tenebre che sono nel cuore degli uomini che hanno paura di Dio. Sono le tenebre che sono nei nostri cuori, cari fratelli e care sorelle, che hanno paura di Dio. Hanno paura queste tenebre che gli uomini ricevono la vera libertà, che gli uomini siano veramente liberi. Tutti oggi cercano la libertà, tutti oggi cercano la pace, tutti cercano la giustizia, ma tutte queste cose solo dal Signore si possono avere. Non li si può avere da nessuno. Non c'è nessuno che ci possa garantire di darci tutte queste cose. Noi siamo il piccolo gregge. Gesù ci chiama proprio così. Ci parla al singolare, pur parlando a tutti noi. Ci dice: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro, poi qui fa capire che si rivolge a tutti, perché lui si rivolge a un corpo solo, che è il suo corpo, che è la sua Chiesa. Perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Ci dice che al Padre è piaciuto proprio. Questa è la compiacenza di Dio, di donarci il suo regno, di darci il suo regno. Cos'è il regno di Dio? La sua dimora. Noi siamo il regno di Dio. Noi siamo la personificazione del regno di Dio. Noi siamo la prefigurazione di quello che sarà il mondo quando Dio regnerà definitivamente, quando vedremo quello che ha visto Giovanni e ce lo descrive bene nell'Apocalisse, vedremo la Gerusalemme discendere dal cielo da Dio come una sposa adorna per il suo sposo. E ci dice il libro dell'Apocalisse: allora egli sarà il Dio con loro, cioè con loro, con chi? Con il suo popolo, con il suo gregge. C'è questo cambiamento. Emanuele vuol dire Dio con noi, e poi dice sarà Dio con loro. Perché? Perché a un certo punto avviene la cernita, la volontà di Dio che fosse con noi, con tutti, ma a un certo punto Dio poi, rispettando la libertà umana, pone la sua dimora in loro, cioè in coloro che lo hanno accolto, in coloro che hanno ascoltato la voce del suo pastore. Sappiamo benissimo che per Gesù siamo tutte pecore di un gregge, del suo gregge, destinati a cosa? Ce lo dice il Salmo, a pascolare su pascoli erbosi, a vivere tranquilli, nella pace, a dissetarci, a sfamarci. Ma purtroppo Gesù ci dice anche che quando tornerà separerà i buoni dai malvagi, come il pastore separa le pecore dai capri. Quindi non esistono solo pecore, esistono anche capri. E questo dobbiamo ricordarcelo, dobbiamo comprenderlo, non lo decide il Signore, la decisione spetta a noi. Siate pronti con la cintura e i fianchi e le lucerne accese. Siate simili a coloro che aspettano il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito appena arriva e bussa. Quindi il cristiano, per questo dicevamo, ogni giorno della sua vita deve avere quell'atteggiamento che ci ha insegnato il Signore Gesù. Quindi ogni nostro cambiamento necessario per la nostra crescita spirituale, non rimandiamo la domani, perché il Signore non ci dice di rimandare, ma ci dice di essere pronti, che è una cosa ben diversa. Io spesse volte l'ho detto questo, ma lo voglio ripetere, perché in questa circostanza è importante ripeterlo. Noi ci preoccupiamo di tante cose ogni giorno, di cosa mangiare, di come vestirci, di cosa poter fare per chi è intorno a noi. Ringraziamo il Signore, si spera, quando ci colleghiamo e quando ci alziamo, preghiamo, chiediamo tante cose, ma mai ci chiediamo se il Signore tornasse adesso, io sono pronto all'incontro con Lui? Sono nella condizione di potermi guardare faccia a faccia con Lui? E questo è Lui che ci chiede di farlo. E non solo ci chiede di farlo, ma ci chiede di porci nella condizione di essere pronti a questo incontro. E non sto parlando della morte, Non sto parlando di quello. Noi non stiamo aspettando un Gesù che torna a giudicare solo i morti. Torna a giudicare i vivi e i morti. Potrebbe tornare anche in questo momento. Potrebbe anche non terminare questa messa. E lui potrebbe decidere di tornare adesso, perché verrà come un ladro nella notte. Siamo pronti? Se ce lo trovassimo qui davanti. Siamo pronti? Siamo nelle condizioni di dire: Signore, mi sento proprio di essere una pecora del tuo gregge, mi sento proprio di essermi comportato degnamente da figlio di Dio, da redento, da salvato. Signore, posso dire proprio di aver vissuto la vita nuova, l'amore nuovo, glielo possiamo dire, ma questo non può dire che diciate ad alta voce, perché ognuno lo dica dentro di sé, ma questo è importante, questo è importante, essere pronti anche se il Signore ci dovesse chiamare a tornare a Lui prima, essere pronti, perché non ci saranno 3, 4, 5 giudizi, ce ne sarà uno, sarà quello, non si potrà tornare indietro. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità vi dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. Cosa vuol dire svegli?
vuol dire rinati.
Quando una persona si converte si chiama anche risveglio. Il risveglio. Quindi dice, beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà rinnovati, risvegliati, convertiti. Pietro gli chiede, ma queste cose le dici a noi o le dici per qualcun altro? Perché Pietro diceva, quel discorso è serio. E Gesù chiaramente dà una risposta che fa capire che sono per tutti coloro che vogliono mettersi alla sua sequela. Da loro a quel tempo, fino a noi oggi. E il Signore ci ricorda anche qui di non barare, ce lo dice chiaramente. Ma quel servo, ma se quel servo dicesse in corso, il padrone tarda a venire e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, praticamente qui intende dire si dà al mondo, il padrone di quel servo arriverà nel giorno in cui meno se l'aspetta. E in un'ora che non sa, e lo punirà con rigore, assegnandogli il posto fra gli infedeli. Vedete, qui fa un discorso dove parla di un qualcuno che non deve badare solo a se stesso, ma che deve badare anche ad altri. Quindi la responsabilità dei pastori di guidare bene il gregge. È importante, è fondamentale, perché è vero, a me chiederà conto per me, a voi chiederà conto per voi, ma a me chiederà conto per me e per voi. Cosa hai fatto per il gregge che ti ho affidato? Dove li hai condotti? Quale pane gli hai dato da mangiare? Quale bevanda gli hai dato da bere? Li hai corretti quando il nemico li stava mettendo nel sacco? Li hai tolti dalle grinfie del nemico? Oppure hai lasciato che il nemico facesse di loro quello che voleva? Lo chiederà padre Giacomo, lo chiederà tutti i sacerdoti, tutti i vescovi. Dirà tanti vescovi, invece di preoccuparvi a riscaldare le poltrone, perché non vi siete preoccupati di scaldare i cuori? È i cuori che vi ho dato da scaldare, non le poltrone. Ce lo dirà. Quante anime periscono per la poca cura che i pastori hanno di queste anime? Tanti. Perché i primi superficiali siamo noi, come possono essere fervorosi fedeli. Come può essere fedele il popolo di Dio se è infedele colui che è chiamato a guidare il popolo di Dio? È impossibile, è impossibile. Un vero pastore deve essere di esempio, deve essere un uomo di preghiera, un uomo di spiritualità, un uomo che non si mette solo a fare delle belle prediche, magari anche preparate, magari anche studiate, per fare bella figura. Le prediche si fanno per scaldare i cuori, per infiammare i cuori, per indicare alle anime qual è la via. Non si fanno per fare una bella figura, per fare una bella funzione, per dire belle parole. Non servono a niente le belle parole, non servono a niente le belle figure, con quelle non si va in paradiso. Si va in paradiso dando la vita per i propri amici, come ha fatto Gesù. Gesù non interessava di piacere agli altri, Gesù interessava portare le anime al Padre, perché è quello che è venuto a fare. E questo è il compito di tutti coloro che sono chiamati a essere pastori, e dovrebbe farci sentire un santo timore a noi, ministri di Dio, questo essere pastori, perché portiamo il suo stesso nome, lui è il buon pastore. Siamo stati chiamati a essere la sua immagine. Quale compito importante e grave è sulle nostre spalle? E quanto è importante anche che le pecore ascoltino la voce del pastore, si fidino del pastore. Il Vangelo continuamente sprona coloro che l'ascoltano a un cambiamento vero, radicale. Davanti alla parola di Dio cadono tutte le maschere, si spezzano tutte le catene, si sciolgono tutti i lacci. È questa parola, cari fratelli e care sorelle, che ci dona la vera libertà, perché ci fa vedere le cose per quello che veramente sono. Il cristiano non deve vivere le favole, il cristiano deve vivere una meravigliosa avventura, che è una cosa ben diversa. Non dobbiamo vivere delle favole. Certo, le esperienze con il Signore delle volte sono talmente belle che sembra veramente di vivere una favola. Quando si sentono, quando si provano certe sensazioni interiori, quando si sente quella presenza di Dio, quando si sente l'amore di Dio, e veramente sembra una favola, ma in realtà è una meravigliosa avventura, una meravigliosa avventura insieme a Lui, una meravigliosa avventura di noi con Lui e di Lui con noi. È un rapporto che può essere paragonato al rapporto di due innamorati, di due che hanno perso la testa uno per l'altro. Il Signore ci ama in questo modo. Questo è l'unico modo in cui possiamo un po' capire, un po', ripeto, capire quello che è l'amore di Dio. Dio ci ama pazzamente. Ed è per questo che è chiaro con noi. Per questo che non gira intorno, ma ci parla chiaramente. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. Quindi è importante non giustificarsi. E in mezzo a noi non c'è nessuno che possa dire di aver fatto qualcosa senza sapere, senza conoscere. E il Vangelo si chiude così: a chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, molto sarà richiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Quindi Gesù si presenta anche un Dio esigente, un Dio che ci ha chiesto di fare delle cose ben precise, e che se ce le ha chieste vuol dire che sa che siamo in grado di poterle fare. Non ci avrebbe chiesto niente che non siamo in grado di fare. E affinché potessimo fare la sua volontà, non solo ci ha mandato suo figlio a pagare il prezzo dei nostri peccati per non essere più schiavi del peccato, ma ci ha dato la forza dall'alto. Lo Spirito di Dio, che è effuso nei nostri cuori, ci apre alla vita nuova e all'amore nuovo. Allora, cari fratelli e care sorelle, smettiamola di essere reticenti con il Signore. Smettiamola di avere paura di Lui. Dobbiamo avere paura di tutto quello che è intorno a noi, tranne che di Lui. Cominciamo a fidarci veramente, cominciamo a lasciarlo operare nella nostra vita, cominciamo a essere profondi, non più superficiali, non smettiamola di accontentarci, facciamoci plasmare e facciamoci riempire da tutto quello che Lui ha riservato per noi: benedizioni, grazie, cambiamento, rinnovamento. Sono tante e innumerevoli le cose che Dio ha in riservo per noi. Oggi possiamo chiedere aiuto a una grande santa, della quale celebriamo la festa. Santa Filomena Vergine Martire, una giovanissima fanciulla che ci lascia in eredità una grandissima testimonianza. Io vi leggo la vita, che non è un'autobiografia, perché Santa Filomena non ci ha lasciato un diario come magari ce l'ha lasciato Santa Teresina di Lisieux o altri santi, ma Dio ha permesso che fosse lei stessa a rivelarci la sua vita breve e il suo martirio, e l'ha fatto apparendo ad un'anima mistica, a Suor Maria Luisa di Gesù. E questo è avvenuto nel 1833. Perché è successo questo? Vi voglio subito dire questo. Santa Filomena era sepolta a Roma, nelle catacombe di Santa Priscilla. A Roma ci sono tante catacombe che portano il nome di un martire. Ci sono le catacombe di San Callisto, ci sono le catacombe di San Sebastiano, poi ce ne sono tante, poi ci sono le catacombe di Santa Priscilla. Nelle catacombe di Santa Priscilla c'è il corpo di questa martire, di questa piccola martire, Filomena. Questo corpo fu esumato dall'oculo dove si trovava e fu trasportato in un paese in provincia di Avellino che si chiama Mugnano del Cardinale. Una martire, e questo per chi sa il valore di un martire dovrebbe bastare per avere devozione, anche perché ci sono i santi, ma i martiri sono proprio una schiera a sé. Però una martire, non si sapeva né quanti anni, che era giovane si sapeva, ma non si sapeva preciso quanti anni aveva, qual era stata la storia. Ma nonostante questo, lei diventa immediatamente amica dei santi. Molti santi sono ricorsi a lei invocando la sua intercessione, ottenendo innumerevoli grazie. Uno di questi è San Giovanni Maria Vianney, il santo curato d'Ars, che ha nutrito una grandissima devozione per Santa Filomena. Adesso io vi leggo quello che è accaduto quando Santa Filomena è apparsa e ha raccontato la sua vita e il suo martirio, appunto, a questa mistica, che è venerabile, tra l'altro. Il 3 agosto 1833, mentre Suor Maria Luisa di Gesù era in preghiera davanti all'immagine di Santa Filomena, questa le apparve e gli raccontò la sua vita. Io sono figlia di un re della Grecia, i miei genitori erano pagani, e non avendo prole, offrivano sacrifici a falsi dei. Un giorno, un medico cristiano disse ai miei genitori: battezzatevi e fateli cristiani, e Dio vi darà la prole. Accettarono la proposta e si fecero istruire. Ricevettero il santo battesimo ed abbracciarono la fede cristiana. Un anno dopo, nacqui io, e mi posero il nome di Filomena e crescevo con l'educazione cristiana. A 5 anni feci la prima comunione, a 11 feci a Dio il voto di verginità. Giunta all'età di 13 anni, Diocleziano, che era un imperatore, intimò guerra a mio padre, che costretto a portarsi a Roma per trattare la pace ed evitare la guerra, volle condurre con sé anche me e mia madre. Arrivati a Roma, trovammo Diocleziano nel palazzo dei bagni. Appena mi vide, preso dalla bellezza, promise a mio padre la pace e la sua protezione a patto che gli concedesse di dargli me come sposa. Mio padre acconsentì, ritirandoci da lui Me ne passò parola, ma io gli risposi: non posso, perché ho consacrato a Gesù il Cristo la mia virginità. Incessanti preghiere mi fecero mio padre e mia madre, dicendomi: abbi pietà di tuo padre, di tua madre, della tua patria. Io risposi: il mio padre è Dio, la mia patria è il cielo. Mio padre andò da Diocleziano e gli riferì: Filomena non vuole maritarsi. L'imperatore mi volle alla sua presenza e, vedendosi deluso nelle speranze, perché ero inflessibile a tutte le sue promesse, mi disse: non mi vuoi amante, mi sperimenterai tiranno. Turbato nel suo orgoglio di re e di uomo, ordinò che fossi rinchiusa nel carcere, ed ogni 24 ore mi faceva portare pane ed acqua. Dopo 37 giorni mi apparve la Santissima Vergine e mi disse: figlia mia prediletta, tu resterai ancora 40 giorni in questo carcere e poi sarai esposta a vari martiri, ma l'arcangelo Gabriele e l'angelo tuo custode ti assisteranno e ne uscirai vittoriosa. Trascorsi 40 giorni fui esposta nuda alla flagellazione. Ne uscì tutta piena di piaghe e quasi moribonda. Mi gettarono in carcere, ma Dio subito mi guarì e all'indomani mi trovarono completamente sanata. L'imperatore, udendo tutto l'accaduto, mi fece portare di nuovo alla sua presenza e mi fece di nuovo la proposta di sposarlo, ma sentendo di nuovo il rifiuto ordinò che fossi condannata al martirio delle frecce. Appena legata fui rapita in estasi e le frecce, invece di ferire il mio corpo, tornarono indietro uccidendo parecchi saettatori. Dopo questo prodigio, per ordine dell'imperatore, fu presa un'ancora, mi fu legata al collo e fu gettata nel Tevere, ma gli angeli spezzarono le corde dell'ancora e mi fecero passare a piedi asciutti. Il popolo, vedendo quest'altro miracolo, incominciò a gridare ai carnefici: è libera, è libera. Ma quelli, per paura di una rivoluzione popolare, mi decapitarono il giorno 10 agosto, di venerdì, un'ora dopo mezzogiorno. Ecco, questa è la sua vita rivelata da lei stessa. Il 3 agosto 1833, a Suor Maria Luisa di Gesù, un'anima mistica. Vorrei dirvi questo, perché voi potreste dire: ma io non ho il minimo dubbio, anche perché l'intercessione di Santa Filomena basta sperimentarla. Poi abbiamo i santi che hanno garantito, hanno sperimentato la intercessione di Santa Filomena, e quindi con la loro esperienza garantiscono. Ma non solo, c'è un fatto che qui non è narrato, perché qui si sa, è lei che ci racconta il suo martirio e la sua vita. Noi sappiamo che sulle tombe dei martiri avevano una lapide. Quando il corpo di Santa Filomena fu esumato dall'oculo della catacomba di Santa Priscilla, era uso di prendere le pietre sepolcrali, le lapidi, e venivano conservate in un sacrario, quindi se ne perdeva più traccia, nessuno le vedeva più, neanche chi prendeva il corpo e lo portava nella sua chiesa, perché a quell'epoca c'era l'uso di prendere questi corpi, darli alle chiese, e questi corpi di martiri venivano esposti nelle chiese. Quindi delle pietre sepolcrali di Santa Filomena nessuno ne sapeva niente, tantomeno Suor Maria Luisa. Noi vediamo che Suor Maria Luisa nel martirio ci descrive, appunto, cioè Suor Maria Luisa nella rivelazione ha ricevuto descrizioni ben precise riguardo al martirio. Quindi si parla di che cosa? Di un'ancora che gli viene attaccata al collo, che è l'ultimo tentativo per ucciderla, ma ci parla anche di frecce. Però vi premetto che prima di questa rivelazione della vita di Santa Filomena non si sapeva niente. E perché io parlo della lapide? Perché a distanza di tempo, dopo che Suor Maria Luisa ha ricevuto questa rivelazione da Santa Filomena, salta fuori la lapide che era conservata in questo sacrario, che poi tra l'altro oggi è stata donata sempre al santuario di Mugnarone Cardinale. Sulla lapide c'era scritto in latino Pax tecum Filomena, quindi c'era il suo nome scritto: la pace sia con te Filomena. Intorno al nome di Santa Filomena era raffigurata la palma del martirio, la palma che raffigura il martirio, ma non solo, c'era un'ancora e c'erano le frecce intorno al nome. Quindi questa rivelazione trova conferma nella lapide, sconosciuta Suor Maria Luisa, ma sconosciuta anche a quelli che in quel tempo già la veneravano a Santa Filomena, perché questa lapide era stata messa lì in questo sacrario e quindi nessuno sapeva di questa lapide. Quindi la lapide conferma la rivelazione dove è descritto il martirio di Santa Filomena. Dico questo perché contro questa santa sono insorti molto per cercare di soffocare completamente la devozione verso di lei, perché pur essendo una santa dei primi tempi dell'era cristiana, quindi non recente, è comunque una testimonianza importante per i nostri tempi, per i giovani. Infatti la sua intercessione, pensate che al tempo in cui si è iniziato a venerarla, è stata definita poi per i numerosi miracoli che avvenivano, cosiddetta intercessione taumaturga. Quindi, insomma, non si parla di cose da niente. Per esempio, uno dei miracoli avvenuti immediatamente quando il corpo fu collocato in questa chiesa Mugnano del Cardinale, uno dei miracoli fu quello proprio della guarigione istantanea di una persona cieca. Cioè, davanti all'urna che contiene le reliquie di Santa Filomena, le sue ossa, e anche il vaso con il sangue, perché i martiri veniva messo nell'oculo, nella tomba dove venivano sepolti, veniva messo il vaso con il sangue che veniva raccolto dal luogo del martirio. E anche lei aveva questo vaso con il sangue. Ma dicevo, quando il corpo fu esposto in chiesa, venne messa una lampada ad olio a ardere davanti al corpo di Santa Filomena. Questa persona cieca mise le mani dentro l'olio di questa lampada e si toccò gli occhi con questo olio. Guarì istantaneamente. Il santo curato da Ars, per esempio, ad Ars, nonostante tutte queste cose che volevano mettere in dubbio tutto quello che riguarda la vita di questa martire, il curato d'Ars invece diceva che ha avuto una grande devozione. C'è ancora oggi una bella statua di Santa Filomena ad Ars, e il curato d'Ars faceva ardere davanti alla statua delle reliquie di Santa Filomena l'olio e lo usava per ungere i malati e ottenne molte guarigioni. Non solo, lo stesso santo curato d'Ars fu guarito per l'intercessione di Santa Filomena. I santi che ne furono devoti sono tantissimi, sono ancora oggi le persone che la conoscono, che ne sono devote, hanno sperimentato la sua intercessione, invocandola, pregandola e chiedendo il suo aiuto. Quindi anche a voi vorrei trasmettere questa devozione a questa piccola martire, tredicenne, bellissima tra l'altro, dolcissima, che ispira fiducia per la sua innocenza e per il suo coraggio ad affrontare il martirio. Oggi lei ci dice che non è impossibile fare quello che Gesù ci chiede. Oggi lei risveglia in noi il desiderio di conversione e di cambiamento. Al termine della Santa Messa benediremo i cordoni di Santa Filomena. Troverete all'interno della busta che contiene i cordoni un'immaginetta di Santa Filomena, ma troverete anche un foglio che abbiamo preparato dove troverete il racconto della sua vita che vi ho letto, ma troverete anche la spiegazione della devozione a questo cordoncino benedetto. e poi gli verrà distribuito l'olio, olio confezionato qui in monastero, ma nel quale è stato mescolato l'olio della lampada di Santa Filomena, che comunque era, si può considerare già benedetto, ma faremo ancora una benedizione anche sull'olio. Quindi avrete l'olio della lampada e il cordone benedetto. Invocate l'intercessione di Santa Filomena, invocate la sua protezione, invocate il suo aiuto e vedrete che non rimarrete delusi. E soprattutto leggiamo più volte la sua vita, la vita che lei stessa per permissione di Dio è venuta a raccontarci. Leggiamola, meditiamola, perché da lei possiamo vedere proprio l'incoraggiamento di seguire Gesù ad ogni costo, senza mai rinunciare di fare la sua volontà, come ha fatto lei. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre.